Signore, vogliamo pregarti in modo particolare adesso per Giuseppe, perché tu possa, col tuo Spirito Santo, guidarlo nell'esposizione della tua parola. Come ho detto altre volte, Signore, sono convinto e credo che molti di noi sono pienamente convinti che dopo, al termine di questo incontro, avremo imparato qualcosa di nuovo, qualcosa in più. Grazie perché tu guiderai ogni cosa nel nome di Gesù. Amen.
Buongiorno, che benedizione avere un fratello che sostiene in preghiera. E anche un fratello che mi sistema il leggio, grazie. E cosa sarebbe la nostra vita senza preghiera, la nostra vita cristiana senza preghiera? Volevo continuare un po' alcune riflessioni sulla preghiera. Ho ripreso un messaggio che ho condiviso con alcuni di voi il venerdì sera. Questa mattina lo ripropongo con la speranza che possa essere di beneficio a tutti i presenti. Questa mattina mi rivolgo ai fratelli e alle sorelle che vivono la loro vita cristiana, che hanno una vita di preghiera. Spero di essere di incoraggiamento per loro, ma vorrei rivolgermi anche a quanti sono qui presenti che probabilmente non hanno una vita di preghiera e spero di poter trasmettere loro come la preghiera è una cosa veramente meravigliosa, una benedizione che Dio ci concede. La preghiera non è una recita meccanica che facciamo, mettiamo in fila alcune parole e le recitiamo meccanicamente, ma è proprio un aprire il cuore a Dio, uno spandere l'anima davanti al trono della grazia di Dio. E vedremo come l'autore di questa preghiera, in che modo apre la sua anima. Questa mattina ci sono gli adolescenti, mi pare. Sì, Marina, mi dicevi che gli adolescenti sono qui. Avrei voluto avere un altro messaggio per voi. Ma spero voi adolescenti... Dove sono gli adolescenti? Non vi vedo. Ne vedo qui alcuni. Alzate la mano. Alzate la mano, dai. Bravo Marco, alza la mano. Poi abbiamo qui delle signorine qui. Poi c'è tutta la mucchiata dietro. Vi tengo d'occhio. Allora, avremo circa mezz'ora di tempo. Io spero di non annoiarvi. Però mi rivolgo adesso agli adolescenti. Io spero che voi darete la vostra vita al Signore. Sappiate che la vita cristiana è una vita di grande entusiasmo, ma ci saranno momenti di grande sconforto in cui voi pregherete Dio e avete tutta l'impressione che Dio non ci sia, che non vi stia ad ascoltare. È l'esperienza di quest'uomo qui. E spero che un giorno nella vostra vita vi ricorderete di questa, non delle mie parole, ma di questo salmo, e possiate trovare conforto in quel momento di sconforto, perché questa è la vita. La vita fatta anche di momenti difficili. E vediamo un po' l'esperienza di quest'uomo, l'autore del Salmo 88, che leggeremo insieme. Nel libro dell'Ecclesiaste, a capitolo 7, versetto 3, gli adolescenti devono segnare qualche versetto, qualche brano. Ecclesiaste 7, 3, segnatelo, così il compito è fatto. O Marina che mi suggerisce le cose prima di venire a culto. In Ecclesiaste capitolo 7 versetto 3, leggo io per voi, è scritto: la tristezza vale più del riso, del sorriso, perché quando il viso è afflitto il cuore diventa migliore. E leggendo questo salmo penso che possiamo fare questa esperienza: entreremo in un luogo dove c'è tristezza e abbiamo l'opportunità di far sì che il nostro cuore diventi migliore. Qui abbiamo un esempio di preghiera nella sofferenza. Questa mattina, grazie a Dio, abbiamo avuto preghiere di lode, gioiose, di adorazione. Ma quante volte nella nostra vita, forse nel silenzio della nostra camera, abbiamo delle preghiere di afflizione, di sofferenza. Salmo 88. Leggiamo insieme. Salmo 88. Ci siete tutti? Sento ancora qualcuno che sfoglia la Bibbia. Vi aspetto. Ragazzi, lì in fondo, ci siete? Sì. Cantico. Salmo dei figli di Core, al direttore del coro, da cantarsi mestamente. Cantico di Eman l'Ezraita. Signore, Dio della mia salvezza, io grido giorno e notte davanti a te. Giunga fino a te la mia preghiera, porgi orecchio al mio grido, perché l'anima mia è sazia di mali e la mia vita è vicina al soggiorno dei morti. Io sono contato tra quelli che scendono nella tomba, sono come un uomo che non ha più forza. Sono disteso fra i morti, come gli uccisi che giacciono nella tomba, di cui non ti ricordi più, che la tua mano ha abbandonato. Tu mi hai messo nella fossa più profonda, in luoghi tenebrosi, negli abissi. L'ira tua pesa su di me, tu mi hai travolto con tutti i tuoi frutti. Hai allontanato da me i miei amici, ma hai reso abominevole per loro. Io sono imprigionato e non posso uscire, i miei occhi si consumano di dolore. Io ti invoco ogni giorno, Signore, e tendo verso di te le mie mani. Farei forse qualche miracolo per i morti. I defunti potranno risorgere e celebrarti. La tua bontà sarà narrata nel sepolcro e la tua fedeltà nel luogo della distruzione. Le tue meraviglie saranno forse conosciute nelle tenebre e la tua giustizia nella terra dell'oblio. Ma io grido a te, o Signore, e la mattina la mia preghiera ti viene incontro. Perché, Signore, respingi l'anima mia? Perché mi nascondi il tuo volto? Io sono afflitto e agonizzante fin dalla mia gioventù. Io porto il peso dei tuoi terrori e sono smarrito. Il tuo sdegno mi travolge, i tuoi terrori m'annientano, mi circondano come acqua tutto il giorno, mi stringono tutto assieme. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Le tenebre sono la mia compagnia. Ero un ragazzo, probabilmente un adolescente come voi, seduti lì in fondo, qualche signorina qui avanti. E leggendo la Bibbia, avevo preso l'abitudine di leggere la Bibbia, e un bel giorno mi imbatto in questo salmo qui. Rimango affascinato. Era diverso dagli altri salmi. Diverso perché nei salmi spesso troviamo un filo di speranza. Quando leggiamo alcuni salmi vediamo che sì, ci sono momenti di afflizione, ma Dio è la mia salvezza, è la mia luce, eccetera. Però negli anni, tornando a leggere la Bibbia, tornando al Salmo 88, mi sentivo turbato. E dicevo, ma perché un salmo così? Perché un salmo così buio? Chi era Eman? Eman vuol dire fedele. E troviamo un Eman nelle Sacre Scritture, nel primo libro del Re, al capitolo 4. Viene citato un Eman, e lì in quel capitolo si parla di Salomone, che è stato fatto re a posto di suo padre Davide, il re Davide, e viene detto di Salomone che era l'uomo più saggio che c'era all'epoca, ed era più saggio di Eman. Sarà questo Eman qui? Troviamo ancora un altro Eman citato in Prima Cronache, al capitolo 25, e di lui viene detto che era un levita, un discendente di Levi, ed era stato incaricato da Davide a condurre la musica nel Tempio. E insieme a lui erano stati incaricati Asaf o Etan. Etan lo troviamo il Salmo successivo, perché dopo il Salmo 88 viene il Salmo 89 e leggiamo Cantico di Etan l'Ezraita. Chi era Eman? Non lo sappiamo con precisione, ma a me sembra di poter individuare questo Eman in quell'Eman saggio che leggiamo nel libro di Re. Quello era il periodo storico. L'Eman che troviamo in Prima Cronache, incaricato da Davide a organizzare la musica, la lode nel Tempio. E qui leggiamo, proprio all'introduzione di questo Salmo, che è un salmo dei figli di Core. I figli di Core erano discendenti di Levi, come Eman di Prima Cronache, che questa preghiera era stata scritta ed era stata data al direttore del coro, perciò qualcuno che in qualche modo era impegnato nella lode, un canto da cantarsi mestamente. Probabilmente Eman era quell'uomo saggio di Prima Re, un direttore del coro, che troviamo elencato e nominato in Prima Cronaca, capitolo 25, insieme ad Asaf e a Etan. Dicevo che questo salmo è particolare perché è un salmo che è da cantarsi mestamente ed è insolito, unico, perché troviamo nella Bibbia canti così, di queste, salmi di questa intensità. Ad esempio cito il Salmo 22, il salmista dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Un salmo messianico, Gesù dirà quelle parole sulla croce. Eppure nel Salmo 22, verso la fine, troviamo una qualche speranza. Leggiamo il Salmo 31, anche lì c'è molta afflizione. Un uomo che si sente quasi abbandonato da Dio, ma trova durante la sua preghiera una via di luce. Nel Salmo 88, tenebre, buio. Come nel libro di Giobbe, questo Salmo presenta una tensione, una forte tensione tra una fede incrollabile in Dio e la circostanza che sto vivendo in questo momento, che sembra quasi minare, demolire la mia fede in Dio. Ho una fede tenace in Dio, ma sto vivendo una situazione dove la mia fede vacilla. Dov'è Dio in questo momento? Perché mi capita ciò? La cosa meravigliosa della Sacra Scrittura è che gli uomini della Bibbia, le donne di Dio che leggiamo nella Bibbia, non sono persone che vivono beatamente la loro vita, immuni da qualsiasi sofferenza e dai problemi di questo mondo e della vita, ma sono uomini come noi, donne come voi, che vivono momenti di gioia esaltanti davanti a Dio e momenti di grande sconforto. Sono uomini e donne da cui possiamo trarre insegnamento, e spero che un insegnamento possa arrivarci. Io rimango molto colpito, incoraggiato da Eman, mi dà dei grandi insegnamenti come vivere la mia vita in momenti di sofferenza, quando la mia vita sembra immersa nel buio più profondo. La domanda fondamentale che troviamo in questo salmo non è dov'è Dio o esiste Dio, ma la domanda fondamentale che troviamo in questo salmo è: perché Dio non risponde? Perché? Qui non è messa in discussione l'esistenza di Dio, ma è messa in discussione il suo silenzio. Perché Dio taci? Perché non rispondi? E vorrei vedere almeno tre aspetti di questa preghiera. Il primo aspetto è la preghiera in relazione all'afflizione. Qui c'è un uomo afflitto. L'autore vive un momento di grande, profonda oscurità, di afflizione. Ma prima di iniziare a pregare, si rivolge a Dio, sapendo che Dio è l'Iddio della sua salvezza. Versetto 1. Signore, Dio della mia salvezza. Eman è consapevole che solo presso Dio c'è la salvezza. Dove potrebbe andare? A chi potrebbe rivolgersi? Solo Dio è l'Iddio che è fonte di aiuto. Lui è un uomo di preghiera. Si rivolge a Dio e ci giunge l'esortazione di Giacomo poi nel Nuovo Testamento. Giacomo, scrivendo la sua lettera, ci esorta in questo modo: c'è tra di voi, si rivolge ai credenti, alle chiese, e dice: c'è tra di voi qualcuno che soffre? Preghi. C'è tra di noi qualcuno che soffre? Prega. Prega il tuo Dio, l'Iddio che ti ha dato la salvezza. La sua non è soltanto una preghiera fervente, vedete come espande l'anima. Qui non ci sono preghiere recitate, litanie. Qui c'è un uomo che apre il suo cuore e lo mette davanti a Dio e si interroga. Vediamo poi le domande che pone. Non è solo una preghiera fervente, ma è anche una preghiera perseverante. Versetto 1. Signore Dio della mia salvezza, io grido giorno e notte davanti a te. Ma non si trova in un momento di sofferenza, fa la sua preghierina e basta, ma giorno e notte prega davanti a Dio e aspetta la risposta di Dio, semmai questa risposta arriverà. Ci sono numerosi riferimenti alla morte in questo salmo. Ci sono espressioni come morti, soggiorno dei morti, sepolcro, luogo della distruzione. Che salmo tetro! Di queste espressioni ne ho contate una dozzina, 12, forse 13, se non ho contato male. Scrive un uomo di Dio, un grande predicatore del passato, dei secoli passati, a proposito di questo salmo, scrive: quando la depressione è forte e la fede debole, anche gli uomini timorati di Dio possono soffrire tanto e giungere a conclusioni così tetre. Anche gli uomini di Dio possono avere momenti di grande tristezza, di grande sconforto, di grande depressione. Non sto qui a citare Elia o altri uomini di Dio, grandi uomini che hanno fatto grandi cose, e leggiamo nelle pagine della Bibbia come hanno vissuto anche i loro momenti di grande sconforto, ma voglio citare un uomo in particolare, colui che è il mio maestro, colui che è il vostro maestro se siete i suoi discepoli, Gesù. È l'esperienza che anche Gesù ha vissuto, un'esperienza di buio profondo. Quando Gesù si trovò nel Getsemani, dopo aver cenato l'ultima volta con i suoi discepoli, prima che arrivassero le guardie ad arrestarlo, in quel giardino Gesù pregò, chiese ai suoi discepoli di pregare per lui, si addormentarono dalla stanchezza. E Gesù, rivolgendosi ai suoi discepoli, disse: l'anima mia è oppressa da una tristezza mortale. Queste parole le riporta in modo particolare Marco. L'anima mia è oppressa da una tristezza mortale. In quel momento Gesù odorava qualcosa che faceva odore di morte, una tristezza terribile. Non era una tristezza passeggera, ma l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. È di grande conforto sapere che quando abbiamo questi momenti così terribili nella nostra vita, Gesù è il sommo sacerdote, cito Ebrei, l'epistola agli Ebrei che ci ricorda questo fatto, che Gesù è il sommo sacerdote che ha sofferto come noi e può capirci e soccorrerci nel momento opportuno. Non c'è nessun momento della nostra vita in cui noi attraversiamo momenti difficilissimi e che possiamo dire a Gesù: che ne sai tu Gesù, ma mica tu stai soffrendo o hai mai sofferto come io sto soffrendo in questa maniera. Mai potremmo dire questo, perché in qualsiasi circostanza della nostra vita, fateci caso, leggete bene la vita di Gesù, egli ha sofferto come te, forse più di te, e può capirti, e lui è il sommo sacerdote che può venirci in soccorso nei momenti di grande sconforto e può soccorrerci nel momento opportuno, nel momento esatto. In questa circostanza il salmista Eman presenta un aggravante. Non solo sto vivendo un momento buio, tetro, di grande sconforto, ma addirittura sono senza amici. Versetto 8 del nostro salmo: hai allontanato da me i miei amici. E voi sapete bene che quando viviamo un momento di sconforto, quando viviamo un momento di grande scoraggiamento, che bello avere un amico vicino che ti possa dare una parola di consolazione, che ti possa sollevare in quel momento. O forse no, forse l'amico non ha nessuna parola per te, perché vede che la tua situazione è così grave che poverino anche lui si trova nello sconforto e non trova parole per confortarti, però viene da te e si siede a fianco. E quale grande consolazione avere un amico lì a fianco, silenzioso, che ti sta vicino. Eman neppure quello, non ho neppure amici attorno a me. Anche Gesù si è trovato in questa circostanza. Vedete che circostanza terribile, brutta, non mi vorrei trovare in questa situazione, ma se dovessi trovarmi in questa situazione mi ricorderò del mio Gesù. Anche Gesù ha trovato e ha provato questa esperienza. Sempre nel Getsemani, Gesù si trovò lì, oppresso da una tristezza mortale. Non trovò parole di conforto dai suoi discepoli, erano spaventati, smarriti, stanchi, si addormentarono. Ma arrivarono le guardie, misero le mani addosso a Gesù, lo arrestarono. Cosa fecero i discepoli? Cosa fecero i discepoli, ragazzi? Fuggirono via. lo abbandonarono. I Vangeli dicono che Gesù rimase solo, solo, con le guardie che lo arrestarono. Forse un discepolo era rimasto con lui, Giuda, che lo aveva tradito. Quando ci troveremo in queste circostanze e forse non avremo neppure un amico vicino a noi, ricordiamoci che Gesù è il vero amico. C'è un inno, un canto, che a me sta particolarmente a cuore e che canteremo alla fine del nostro incontro. È un classico dell'innodia evangelica. Il sottotitolo è "Quale amico in Cristo abbiamo?" E l'ultima strofa dice "Ci abbandonino gli amici, ma Gesù ci accoglierà." E questo inno è stato di grande conforto per generazioni intere di evangelici che hanno cantato quest'inno e in momenti di sconforto hanno intonato "Quale amico in Cristo abbiamo? Ci abbandonino gli amici, ma Gesù ci accoglierà." Versetto 9. I miei occhi si consumano di dolore. Noi vediamo Eman con questi occhi consumati dal dolore, piange. Fa una preghiera piena di lacrime. Il Signore non rimane impassibile davanti alle nostre lacrime. Qui è vero, questo salmo può essere il salmo del silenzio di Dio. Possiamo dare questo titolo al Salmo 88, il silenzio di Dio. Ma Dio non rimane impassibile alle lacrime. Possiamo vedere nella Bibbia quanti esempi. Me ne viene in mente uno, il re Ezechia. Un re timorato di Dio si ammala di una malattia che lo avrebbe portato alla morte e lui piange. Nel suo letto di malattia fa una preghiera al Signore, una preghiera piena di lacrime. Allora il Signore chiama Isaia, il profeta Isaia, il grande profeta Isaia, e dice a Isaia: "Vai da Ezechia, dal re, e di queste parole: ho udito la tua preghiera, ho visto le tue lacrime." Dio non solo ascolta le nostre preghiere, ma vede anche le nostre lacrime. E poi c'è uno di quei versetti che io reputo tra i versetti di più grande consolazione che possiamo avere, che possiamo leggere nella Bibbia. Io quando arrivo in Apocalisse e leggo le ultime parole dell'Apocalisse e leggo queste parole qui, è come se sentissi un balsamo per la mia anima, perché proprio alla fine dell'Apocalisse, quando il Signore ci dice che ristabilirà tutte le cose e i suoi figli e il suo popolo saranno con lui, noi leggeremo al capitolo 21, al versetto 4: "Egli, Dio, asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né il cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate." Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Immaginate, io immagino la mano di Dio che si allunga e asciugherà la lacrima, le lacrime dal mio volto, dal tuo volto. Non ci sarà più dolore, cordoglio, perché le cose di prima sono passate. Dio farà tutto nuovo. La seconda considerazione che volevo fare riguardo la preghiera è la preghiera non solo in relazione all'afflizione, ma la preghiera in relazione alla perseveranza. Abbiamo detto che Eman è un uomo di preghiera, è un uomo perseverante. Abbiamo letto al versetto 1 che lui prega giorno e notte. E poi leggiamo al versetto 13: "Ma io grido a te, o Signore, e la mattina la mia preghiera ti viene incontro." Il suo primo pensiero la mattina è, quando si sveglia, pregare Dio. "La mia preghiera ti viene incontro." Eman si comporta come la vedova, protagonista di una parabola di Gesù. Vi ricordate quella parabola che raccontò il Signore Gesù, dove come protagonista appunto c'è questa vedova che con insistenza chiedeva giustizia presso un giudice fino ad ottenere ciò che desiderava. E con quella parabola Gesù voleva insegnarci che non dobbiamo mai stancarci di pregare, essere perseveranti. Eman è afflitto, è tormentato, ma non è ancora stanco di pregare. E così giorno e notte presenta la sua causa davanti a Dio. ogni mattina per lui è una nuova occasione per presentare la sua situazione davanti al suo Dio. E permettetemi questa parafrasi, faccio una mia rilettura di questo versetto 13, il versetto che dice: ma io grido a te, o Signore, e la mattina la mia preghiera ti viene incontro. Permettetemi questa rilettura, questa parafrasi. È come se Eman dicesse: visto che Dio non mi viene incontro, allora andrò io da Lui in preghiera, alzandomi presto la mattina. Pensate che tenace, che caparbietà. Non mi arrendo, Signore. Ho tutta l'impressione che tu non stai ad ascoltarmi. Dio ci ascolta. E io non mi arrendo. La mattina mi sveglierò presto e verrò con la mia preghiera alla tua presenza. Ci sono almeno 5 domande. Domande retoriche, cioè domande che hanno il loro stesso la risposta. Questa è la domanda retorica. Ci sono 5 domande retoriche dal versetto 10 al versetto 12. Dice qui il salmista: farai forse qualche miracolo per i morti? I miracoli servono ai vivi, non ai morti. Lui si sente come se fosse morto. Farai tu dei miracoli per i morti? I defunti potranno risorgere e celebrarti? La tua bontà sarà narrata nel sepolcro? No, non andiamo ai sepolcri a narrare la bontà di Dio, ma la bontà di Dio la narriamo in chiesa, alle persone che incontriamo, ai nostri amici, ai nostri conoscenti. E lui si interroga, il salmista. La tua bontà sarà narrata nel sepolcro, la tua fedeltà nel luogo della distruzione, le tue meraviglie saranno forse conosciute nelle tenebre, la tua giustizia nella terra dell'obbrio? Se leggiamo attentamente queste domande, osserviamo il testo, vediamo che vengono menzionate almeno 4 virtù divine. Qui il salmista sta parlando della bontà di Dio, della fedeltà di Dio, della sua potenza, quando parla dei suoi prodigi, delle meraviglie che Dio compie, della sua giustizia. E così possiamo riassumere il senso di queste 5 domande in questo modo. Rispondimi mentre sono in vita, Signore. Io aspetto la tua risposta mentre sono in vita, non quando sarò morto. Cosa mi servirà la tua risposta da morto? Rispondimi mentre sono in vita, perché così, mentre sono in vita, potrò testimoniare delle tue virtù, potrò testimoniare della tua bontà, della tua fedeltà, dei tuoi prodigi, della tua giustizia. Come potrei farlo dopo che sarò morto? Vedete con quale intensità sta pregando Dio? In che modo argomenta la sua preghiera davanti a Dio? Un uomo che discute con Dio. Ma quale preghiera è recitata a memoria? Così voglio imparare a pregare, a discutere con Dio, con tutta la riverenza che è dovuta a Dio. Vediamo qui, il salmista non manca di rispetto a Dio, ma si presenta a Dio con audacia, con timore ed audacia. C'è un terzo aspetto di questa preghiera, non solo la sofferenza, non solo la perseveranza, ma anche la preghiera in relazione all'attesa. Perché la preghiera non è uno di quei distributori che troviamo in metropolitana dove mettiamo la monetina, schiacciamo il codice e viene fuori la bottiglietta d'acqua e il pacchetto di crackers. La preghiera non è così. Non è un distributore automatico. Preghiamo a Dio giorno e notte, tutte le mattine, e presentiamo davanti a Dio le nostre argomentazioni. Forse saranno sbagliate, però siamo onesti e lo diciamo davanti a Dio. Forse la nostra posizione è anche... siamo offuscati dalla sofferenza e non vediamo bene quello che ci sta capitando, però mettiamoci davanti a Dio con onestà. E poi attendiamo, aspettiamo. Eman aspetta, attende. Pazienta davanti a Dio. Versetto 14 del nostro Salmo. Perché, Signore, respingi l'anima mia? Perché mi nascondi il tuo volto? Qualcuno ha scritto: niente addolora un figlio di Dio quando il fatto che Dio gli nasconda il suo volto. Vi farebbe dolore sapere che Dio giri il volto da un'altra parte? A me sì. Perché, Signore, ti giri da un'altra parte? Perché, Signore? Perché mi privi del tuo volto, del tuo sguardo? Anche questa è stata l'esperienza del Signore Gesù. Sulla croce Gesù ha gridato: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché mi hai abbandonato? Perché nascondi il tuo volto? Perché hai distolto il tuo sguardo da me? E in quel momento, in cui il cielo si era fatto buio, un momento buio, in quel momento, leggiamo nei Vangeli, mentre il cielo si era fatto buio, quel grido rappresentava l'apice della sofferenza di Gesù. Gesù aveva cominciato a soffrire lì, nel giardino del Getsemane, era oppresso da una tristezza mortale, e poi fu arrestato e fu schernito, frustato, una corona di spine sulla testa, e poi fu inchiodato sulla croce. Che dolore fisico ed emotivo! E dolore fisico raggiunge l'apice sulla croce, dolore emotivo raggiunge l'apice in quel grido d'angoscia. Perché mi hai abbandonato? Perché il tuo sguardo non è più rivolto su di me? Egli per un momento, solo per un momento, fu abbandonato perché si era caricato dei miei peccati, dei tuoi peccati. E attraverso quel sacrificio tu hai avuto salvezza. Tu puoi avere salvezza. In quel momento Gesù moriva la morte che io dovevo morire, che tu dovevi morire, e subì la punizione che io dovevo subire, che tu dovevi subire. E per questo in quel momento sperimentò cosa vuol dire essere separati da Dio. E tutti gli uomini sono separati da Dio, ma possiamo avere di nuovo comunione con Dio attraverso questo sacrificio meraviglioso che Gesù ha compiuto a posto nostro. Gesù morì quella morte che noi meritavamo. E quando noi ci sentiamo abbandonati, quando noi abbiamo l'impressione che Dio abbia girato il volto da un'altra parte, Gesù ci capisce, perché anche Lui lo sperimentò per la tua salvezza. Perché disprezzi quest'opera meravigliosa di Gesù, non interessandoti di questa cosa, di questo fatto storico, universale, importante, che riguarda ogni singolo uomo, ogni singola donna su questa terra? Rifletti sul messaggio che Dio questa mattina vuole darti. E a noi che abbiamo già fatto questo passo, che siamo andati ai piedi della croce, figurativamente, abbiamo detto: Gesù, salvami, e il Signore Gesù ci ha aperto, ha spalancato le porte del cielo per noi e ha fatto sì che Dio Padre diventasse il nostro Padre. Viviamo la nostra vita di preghiera sapendo che Gesù ci comprende anche nei momenti più bui, più tristi, nella sofferenza più totale. Gesù è con noi, è il nostro amico che ci capisce. Nei versetti conclusivi notiamo nelle parole di Eman una certa sensibilità all'ira di Dio. Lui è sensibile all'ira di Dio. Dice che l'ira di Dio lo opprime. E forse c'è un peccato? Forse lui ha commesso un peccato e si trova in questa situazione perché ha commesso un peccato? Il Salmo non ce lo dice chiaramente. Non possiamo affermarlo. Però lui si sente travolto dall'ira di Dio. E infatti al versetto 17 o al versetto 7 dice che si sente come in un mare, travolto dalle onde, i tuoi flutti mi hanno sopraffatto. E quando leggo di mare, di flutti, il mio pensiero va alla preghiera di Giona. Non raccontiamo la storia di Giona, se no facciamo tardi, ma Giona fu buttato in mare perché aveva preso una nave che lo portava lontano dalla presenza di Dio, secondo lui, ma dove fuggiremo noi lontani da Dio? Fu buttato in mare, vabbè, e visse questa esperienza terribile, pregò Dio e disse: i tuoi flutti, le tue onde, le onde del mare mi hanno sopraffatto. Ma a un certo punto della sua preghiera Giona dice: ma Dio mi ha risposto e ha trovato risposta. Questa preghiera del Salmo 88 la trovo veramente unica. Non c'è risposta. Non c'è risposta. Eman attende pazientemente la risposta di Dio. L'unica sua compagnia, versetto 18 alla fine, e si chiude in una maniera veramente tremenda questo salmo. Le tenebre sono la mia compagnia. Scrive Carson, un autore evangelico che ho conosciuto personalmente e che stimo tanto, a proposito di questo salmo, Carson dice: io apprezzo Eman, di Eman apprezzo la sua grande onestà, perché Eman probabilmente appunto è un uomo della lode, è un uomo addetto al canto nel Tempio, è un uomo che dovrebbe coinvolgere il popolo di Dio alla lode, però in questo momento lui è onesto davanti a Dio, sta vivendo una situazione terribile e non si presenta davanti a Dio con una lode ipocrita, facendo finta che tutto va bene. No, ma si presenta davanti a Dio con onestà e dice: Signore, questa situazione non la sopporto più, rispondimi. E io continuerò a pregare fino a quando non arriverà una risposta. E non sappiamo altro della vita di Eman. E non sappiamo se arriva una risposta. Questo salmo è una fotografia. Questo salmo fotografa quel momento lì, in cui Eman è davanti a Dio e prega con un cuore accorato davanti a Dio. Questo salmo fa una fotografia. Non sappiamo cosa succederà dopo. La Bibbia non ce lo dice. Lo Spirito Santo ha voluto lasciarci questa preghiera che fotografa quel momento di un uomo di Dio oppresso da una tristezza mortale e che non perde però la fiducia nel suo Dio e aspetta una risposta dal suo Dio. E quando noi ci troveremo in una situazione di tenebre come quella di Eman, spero che dall'esempio di Eman la nostra fede possa trovare un incoraggiamento e possa trovare incoraggiamento di perseverare nella nostra vita con Dio, di perseverare nella preghiera, a essere onesti davanti a Dio, presentare le nostre istanze davanti a Dio e cercare del continuo la sua faccia, ricordandoci che Gesù è il nostro sommo sacerdote e ci capisce, ci comprende e ci sta vicino. Gesù è stato sottoposto allo stesso genere di prove per darci un esempio e per ricordarci che non c'è nessuna circostanza della nostra vita così buia che Gesù non l'abbia vissuto. E per questo ci capisce. E come direbbe l'autore all'Epistola agli Ebrei, non solo ci comprende, ma poi interviene nel momento opportuno, nel momento più adeguato per noi. Spero che Salmo 88 possa accompagnarvi nella vostra vita, nella vostra preghiera, nei momenti più tristi e che il ricordo del nostro Signore Gesù, che è morto ed è risuscitato e per questo può essere vicino a noi, possa esservi di grande conforto e lo spero lo sia anche per me. Dio vi benedica. Chiamo i fratelli per il canto e insieme intoniamo Quale amico in Cristo abbiamo e canteremo solo la prima e la terza strofa e spero che canteremo con cuore allegro: ci abbandonino gli amici, ma Gesù ci accoglierà.